Ciao, sono Chiara.
E io sono Milena.
Della classe 4B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
In occasione dell'anniversario della strage di Via D'Amelio, abbiamo deciso di parlare della famosa agenda rossa di Paolo Borsellino.
Chi di voi sa di cosa stiamo parlando?
L'agenda rossa era un quaderno dove Paolo Borsellino appuntava tutte le sue intuizioni, i propri appuntamenti, le indagini, scritti con la consapevolezza della sua continua corsa contro il tempo.
Ma chi intralciava il suo lavoro? Quali verità aveva scoperto?
Come faceva ad essere consapevole della sua uccisione? Domande che non potranno mai avere una risposta.
Come mai?
Perché Chiara, la gente è scomparsa nel momento della strage e la verità con essa.
Per molti anni, infatti, la sparizione della gente era stata attribuita alle attività oscure di Cosa Nostra.
Effettivamente, l'eliminazione di un elemento così importante potrebbe essere visto come una necessità per alterare il quadro delle investigazioni.
Ma comunque, il tribunale attesta che anche per altri soggetti esterni a Cosa Nostra, l'agenda rossa avrebbe costituito un enorme pericolo.
Ancora oggi non si hanno notizie dell'agenda.
E sicuramente non le si avranno mai, poiché sappiamo per certo che il ritrovamento di essa determinerebbe uno sconvolgimento politico ed economico nel panorama italiano.
Il tema portante di questo argomento è sicuramente la mafia. Ma Chiara, secondo te cos'è la mafia?
La mafia è omertà, oscurità, criminalità, ma non si può definire in realtà cosa sia la mafia. È un dolore, un grido d'aiuto.
E perché è così tanto importante parlare della lotta contro la mafia?
Dimmelo tu, Milena.
Beh, purtroppo ancora oggi in Italia persiste questo fenomeno e fin quando non verrà debellato, noi cittadini siamo tenuti ad informare soprattutto i più giovani per abbattere il muro del silenzio.
Ancora saluti da Chiara,
Milena,
della classe 4B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
Ringraziamo le redattrici Vittoria e Chiara
e le registe Francesca e Fabiola. E ringraziamo anche voi per averci ascoltato.
Ciao a tutti ragazzi, siamo Giada, Deborah e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli a Vibo Valentia. Oggi in ricordo del 21 marzo, giornata in cui si promuove la memoria e l'impegno delle vittime contro la mafia, parleremo appunto di Peppino Impastato. Questa iniziativa della giornata della memoria per le vittime della mafia inizia nel 1996 dal dolore di una mamma cui il figlio muore. Ogni anno in merito a questa iniziativa si sceglie una città in cui verranno elencati i nomi delle vittime della mafia per ricordarle. Ad oggi quindi scegliamo Peppino Impastato e andiamo a vedere chi era Peppino Impastato. Peppino Impastato, il cui vero nome era Giuseppe, è stato un giornalista e attivista siciliano, nato a Cinisi, in provincia di Palermo, il 5 gennaio del 1948. Proveniva da una famiglia strettamente legata a Cosa Nostra, quindi conosceva bene il sistema della mafia, che ha sempre rifiutato e di cui si è sempre informato fin da bambino, che ha deciso di sfidare in base a varie iniziative per riuscire a sconfiggerla. Ora andremo a vedere un po' delle iniziative svolte da lui.
La sua iniziativa più importante e conosciuta è Radio Out, che è una radio stata fondata nel 1977 a Terrasini, dove aveva sede. Questa sede era stata scelta per la sua vigilanza al mare, questo perché la linea poteva arrivare a più città possibili e quindi i temi che venivano appunto trattati all'interno di questa radio potevano arrivare a più persone possibile. La trasmissione Onda Pazza era la trasmissione più seguita, che parlava di personaggi che Peppino Impastato conosceva personalmente, senza risparmiare nessuno. Dava notizie fresche e pronte ad essere conosciute. Utilizzava molto la satira, soprattutto la satira sui politici, e usava l'ironia come sua arma principale. Questa radio serviva appunto per combattere contro la mafia e soprattutto ne parlava perché lui sin da bambino è sempre stato vicino alla mafia e quindi lo toccava in prima persona. Oltre appunto alla radio, in memoria appunto della sua attività della radio, è stato scritto un libro di raccolte di 39 testimonianze. Il libro si chiama appunto Peppino in passato ed è stato pubblicato da Guerini Associati. La scrittura di questo libro era stata guidata da uno dei suoi compagni più vicini. E in questo libro si racconta di episodi, aneddoti, racconti della sua vita, per dare voce appunto delle sue attività. Questo libro parla della sua lotta contro le mafie, delle sue iniziative, appunto Radio Out, e serviva per dare voce a Peppino in passato anche dopo la sua morte. Infatti si raccontano avvenimenti che lo hanno messo in pericolo e che appunto queste attività l'hanno portato poi alla sua morte.
Oltre al libro è stato dedicato anche un film a Peppino in passato, 100 passi, che è uno tra i più famosi film riguardante il tema della mafia. Ma partiamo dal titolo, da cui già possiamo ricavare la trama. Peppino infatti ci vuole dimostrare come la mafia fosse lì sotto gli occhi suoi e di tutti, e solo 100 passi separavano casa sua da quella del boss mafioso. Ma nonostante ciò nessuno faceva o diceva niente. Tutti sapevano e nessuno parlava. Ignoravano questo problema, per paura probabilmente, ma Peppino no. Infatti è sempre stato un bambino curioso che voleva capire e svelare tali riforme da cui nasce il suo film, che è stato progettato nel 2000. Si basava su di lui. Da Marco Tullio, Giordania, e da David Di Donatello riceve il premio per la miglior regia.
Ora andiamo a vedere che cosa ha comportato questa storia e perché oggi è importante parlarne e ricordarla.
Questa storia sicuramente è importante ricordarla per mantenere la memoria delle attività che si sono state svolte appunto da Peppino in passato per la lotta contro le mafie che ancora oggi deve essere svolta. Questo sicuramente comunque ha comportato dei beni all'interno della società. Dopo la sua morte però appunto la Radio Out è stata chiusa, ma viene appunto ricordato per mantenere il ricordo, la sua lotta e le sue attività contro questo. Giada, cosa ti ha colpito più di questa storia?
Mi ha colpito molto il coraggio che ha avuto Peppino a lottare contro le mafie, nonostante provenisse da una famiglia mafiosa. Deborah, cosa è per te la mafia?
Per me la mafia è paura, è un sistema macabro che comunque crea tante vittime e paura a molte famiglie.
Perché è importante parlare di lotta alla mafia?
È importante parlare di lotta alla mafia per dare, diciamo, giustizia a coloro che sono vittime di ciò e che hanno subito tali disgrazie anche alle famiglie, anche per provare a sconfiggerla o almeno a reprimerla e per non avere diciamo, più riscontri di questo genere nel mondo.
Ciao, sono Giada.
Deborah,
Sofia,
grazie per averci ascoltato.
Ciao a tutti, siamo Virginia,
Ilaria,
Miriana,
della classe prima EQ del liceo classico M. Morelli di Vibo Valentia. Oggi parleremo di Francesca Morvillo.
Levo questa spada alta verso il cielo.
Per 30 anni Francesca Morvillo è stata per lo più una moglie, un volto sorridente nelle rare fotografie pubbliche insieme al marito e l'unico nome femminile sulla stele di Capaci. Per 30 anni, per l'opinione pubblica, Francesca Morvillo è stata conosciuta quasi esclusivamente come la donna seduta accanto a Giovanni Falcone a bordo della Fiat Croma Bianca, finché il tritolo non aprì una voragine nell'autostrada nel 23 maggio 1992. Tremola terra in Sicilia e tremola Repubblica. Tre decenni dopo, quella stagione di stragi, emerge nella dimensione pubblica anche tutto il valore personale e professionale di Francesca Morvillo, che è stata a sua volta un'infaticabile magistrata, attenta all'importanza della formazione e alla funzione costituzionale della pena.
Per vedere il mondo oltre quelle alture.
Ma parliamo della sua vita. Francesca Morvillo è stata l'unica magistrata donna a essere assassinata in Italia. Nata a Palermo il 14 dicembre 1945, si era laureata in giurisprudenza all'Università degli Studi di Palermo con soli tre esami. La sua tesi, Stato di diritto e misure di sicurezza, per il quale vinse il premio Giuseppe Maggiore per la migliore tesi nelle discipline penalistiche. Come il padre Guido, decide di entrare in magistratura. Nel corso della carriera ricopre funzioni di giudice del Tribunale di Agrigento, di sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, di consigliere della Corte d'Appello di Palermo e di componente della commissione per il concorso di accesso in magistratura. Insegnò anche presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo Palermitano, con intelligenza, sensibilità e visione, le stesse doti da tutti riconosciute all'uomo a cui fu legata. Da giudice minorile si adopera per affermare l'importanza di interventi che aiutano i più giovani a non essere risucchiati dalle leggi dei clan. Lei, che aveva messo i suoi studi al servizio dei figli dei detenuti come insegnante in un doposcuola pomeridiano frequentato in prevalenza da ragazzi di famiglie disagiate, era ben consapevole, come avrebbe detto lo scrittore Gesualdo Bufalino, che la mafia sarà sconfitta da un esercito di maestri elementari. L'attenzione alla formazione dei giovani si accompagna all'attenzione alla qualità della pena. Anche in questo si impone la lungimiranza del pensiero di Francesca Morvillo, che rivendica fino in fondo la funzione rieducativa della pena. Oggi tutto questo è patrimonio comune della cultura giuridica, ma non era affatto così. Quando Francesca Morvillo rifletteva sulla necessità di conciliare la punizione con la risocializzazione, Francesca Morvillo, come Giovanni Falcone, ha fatto la scelta consapevole di contribuire al cambiamento della sua terra in nome della legalità, con il suo quotidiano lavoro, senza sottrarsi al sacrificio della vita.
Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Soprattutto ricordata per aver sposato Giovanni Falcone, all'epoca giudice istruttore presso il Tribunale di Palermo, gli rimase accanto fino a quel fatidico 23 maggio di esattamente 31 anni fa. La magistrata aveva 46 anni, viaggiava in auto, una croma bianca, con il marito e l'autista Giuseppe Costanza. A guidare però era Falcone. La moglie era seduta al suo fianco. Stavano viaggiando dall'aeroporto di Punta Raisi a Palermo. Erano le 17.57 di sabato 23 maggio 1992, quando una carica della potenza di 500 kg di tritolo fece esplodere un tratto dell'autostrada A29.
Non puoi combattere una guerra da solo.
Nella strage di Capaci morirono Morvillo, il marito giudice Giovanni Falcone, i tre agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Mantinaro e Rocco Di Cillo, che viaggiavano sulla prima auto investita in pieno dell'esplosione. Tutti i loro nomi sono incisi sulla stele di Capaci e nella memoria indelebile della Repubblica, che si è rialzata più forte dal cratere di quel 23 maggio 1992.
L'uno accanto all'altro camminerà.
Gli uomini della scorta nella terza auto sopravvissero all'attentato. Il convoglio era l'obiettivo della mafia, che voleva colpire Falcone da quando all'inizio degli anni Ottanta fu costituito il pool antimafia di Palermo, che indagò Cosa Nostra e istruì il celebre maxi processo. Queste bombe rappresentano un evento abnorme nella storia politica italiana. L'aggressione della mafia per loro tramite raggiunge il picco, replicato il 19 luglio, meno di due mesi dopo, con la strage di Via D'Amelio contro Paolo Borsellino e la sua scorta.
Dopo l'esplosione e lo schianto, Morvillo venne trasportata prima all'ospedale Cervello e poi trasferita al Civico, reparto di neurochirurgia. Morì intorno alle 23 durante un'operazione, troppo gravi le lesioni interne riportate. Donna con un carattere deciso, aveva la sua vita, la sua personalità. Non c'è infatti solo una scelta d'amore dietro la storia umana e professionale di Francesca Morvillo. Non c'è solo l'aver accettato di condividere con il celebre sposo la buona e la cattiva sorte. Nella storia umana e professionale di questa donna dal volto gentile, dal tratto fermo e dal sorriso schietto che prediligeva l'ascolto, come racconta chi l'ha conosciuta, c'è innanzitutto il quotidiano lavoro di una brillante magistrata. Insieme a suo marito erano stati condannati dalla mafia a non poter restare mai da soli, a dover condividere ogni momento di intimità con gli agenti della scorta, perfino quello della morte. Fino a quest'anno, a 31 anni dalla strage di Capaci e Via D'Amelio, la storia della giudice Francesca Morvillo, unica donna magistrato vittima della mafia, è stata nascosta nell'ombra e il suo nome è accostato all'epiteto sbrigativo di moglie di Giovanni Falcone. Il trentennale ha avuto il merito di vedere pubblicati romanzi e saggi che finalmente restituiscono alla giudice Morvillo la sua importanza, soprattutto come sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo, dove fu una vera innovatrice. Il suo stile, le sue doti giuridiche e umane sono un modello per tutti i magistrati e le magistrate. A 30 anni dalla scomparsa, in memoria di Francesca Morvillo, Treccani ha dedicato a Francesca il volume Non solo per amore.
Perché oggi è importante parlarne?
È importante parlarne perché, come Francesca, moltissime donne sono morte, moltissime delle quali noi non conosciamo neanche il nome, del quale noi, nella nostra quotidianità, ci dimentichiamo. Le loro storie, tuttavia, parlano. Ci pregano di essere divulgate per fare in modo che quell'inutile spargimento di sangue non si ripeta. Che cosa ci ha colpito di più di questa storia?
Sarà stato il fatto che si parla sempre di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, senza concentrarsi sulle figure che finiscono per nascondersi nella loro ombra. Sarà stato il fatto che il nome Francesca Morvillo è sempre affiancato a quello di qualcun altro e non ci si concentra mai sull'importanza che lei stessa ha avuto nel mondo della magistratura e della lotta alla mafia stessa. Ma cosa è per noi la mafia?
Una prigione, un circolo vizioso che, una volta dentro, non ti permette più di uscirne.
Ancora saluti da Ilaria,
Virginia,
Miriana e vi ringraziamo tantissimo per l'ascolto. Si je pouvais, je vivrais seul loin de mes chaînes et des gens que j'aime.
Ciao a tutti, siamo Christian Pisarà e Mattia Pestura, della classe seconda B di Vibo Valentia, del liceo classico Morelli Colao. Oggi parleremo della strage dei Picciriddi, compiuta da Benedetto, Nitto Santa Paola. Questa tragedia è successa a Catania nel 1976, quando quattro giovani ragazzi, per scherzo, senza saperlo, ignari al loro destino, hanno derubato la madre del boss catanese di Cosa Nostra. Questi quattro ragazzi, compresi in un'età che va dai 11 ai 15 anni, sono stati uccisi, appesi a dei cappi e lasciati cadere in un pozzo. Tre di questi, l'ultimo più giovane, fu fatto cadere direttamente al pozzo senza ucciderlo prima, perché l'esecutore di questo misfatto, Nino Calderone, non ebbe il coraggio di ucciderlo direttamente perché era quello più giovane dei quattro. Nino Calderone, quando diventò collaboratore di giustizia, descrisse che i ragazzi vennero rapiti e portati in un capanno e lasciati per due giorni nei pressi di Caltanissetta senza né cibo né acqua. Nel frattempo Calderone e Nitto Santa Paola, mentre i due ragazzi soffrivano e spaventati, non sapendo che cosa fare, e discutevano sul da farsi, e alla fine il boss decise che non bastava semplicemente spaventarli perché poi comunque avrebbero continuato le loro ruberie, decise di farli uccidere. Lo fa in modo terribile portandoli in questo pozzo, strangolandoli e uccidendoli. Nitto Santa Paola è stato arrestato poi il 18 maggio 1993, quasi 20 anni dopo la strage dei Picciriddi, nelle campagne di Mazzarrone in provincia di Catanzaro, e latitante da 11 anni. Arrivato al comando della Cosa Nostra catanese, alleatosi con Totò Riina, eliminando il suo stesso capo Giuseppe Calderone, legato alla mafia perdente di Stefano Bontate, Santa Paola sarà condannato a vari ergastoli come mandante della strage della circonvallazione, dell'omicidio di Pippo Fava, come coautore delle stragi di Capaci e Via D'Amelio e dell'uccisione del sindaco di Castelvetrato.
Volevo un po' sentire una tua opinione. Cosa ti ha colpito di più di questa storia?
Per quanto riguarda questa storia, mi ha colpito principalmente la crudeltà di Nitto Santa Paola nel non risparmiare questi quattro ragazzi che avevano compiuto questo gesto solamente perché erano ignari del loro destino e anche perché erano giovani e si volevano solamente divertire. Poi il periodo in cui è stato compiuto, quindi negli anni 70, era un periodo in cui a Catania principalmente queste ruberie erano abbastanza diffuse. Invece Mattia, una domanda per te: che cos'è per te la mafia?
Per me la mafia può essere anche considerato un governo sopra un governo, una struttura di persone che hanno un capo, che vanno ad eseguire delle certe operazioni all'interno già di uno Stato. Poi più o meno ovviamente la mafia svolge anche delle attività che non seguono le regole dello Stato principale. Questo può anche essere l'esempio, data la crudeltà del boss verso quelli che possono essere considerati comunque dei bambini. Oltre a questo ovviamente la mafia è risorta anche per la sua potenza a carichi di, per esempio durante il proibizionismo di birra, di sigarette, ovviamente tutte illegali. Ma senti Christian, dato che abbiamo parlato della mafia, perché è importante la lotta alla mafia?
La lotta alla mafia è importante perché bisogna insegnare alle generazioni future a decidere cosa è giusto e che cosa non è giusto, prendere le decisioni che sono importanti come in questo caso, che possono appunto aggravarsi sulla nostra vita e su quella dei nostri cari.
Beh, questo è tutto. Un saluto da Vibo Valencia della seconda B, da Mattia Pastura e Christian Piserà.
Ogni notte che faccio ci sarà un nuovo tramonto, per ogni cosa che ho col tempo se ne va. Resto sveglio nella notte con il vuoto intorno, pensieri nella testa, origami all'alba anche da sol.
Ciao a tutti, da Flavio e da Massimiliano, della classe prima B del liceo Morelli Colau Vibo Valencia. Oggi tratteremo un tema molto grave, una tragedia che purtroppo colpì l'intera società italiana, la strage di Via D'Amè, in cui ci lasciò, dopo solo due mesi dalla morte di Falcone, il suo collega Paolo Borsellino.
Tutte quelle cose che non hai voluto sentire, soffrire, poter o finire.
La strage di Via D'Amelio è un attentato mafioso accaduto il 19 luglio 1992, dove morì Paolo Borsellino ad opera di Cosa Nostra. Adesso andiamo alla dinamica. Secondo le testimonianze di Antonio Bulla, unico ad essere sopravvissuto alla strage, quando Borsellino alle 13.58 alzò la mano per citofonare la casa di sua madre, una Fiat 126 imbottita con 100 kg di titolo esplose, uccidendo il magistrato e la scorta.
Dopo la strage di Via D'Amelio, alcuni pentiti riferirono i particolari dell'accaduto, particolari ancora sconosciuti alle forze dell'ordine, per esempio la dichiarazione di Giuffrè. Dato un certo anticipo, dovuto anche al fatto, per quel poco che sono riuscito a capire poi, che hanno avuto notizie che il dottore Borsellino forse addirittura stava diventando più pericoloso di quello che si era pensato. E in modo particolare, per quanto riguarda il discorso sugli appalti, mi permetto di aggiungere un altro particolare, piccolo particolare, penso noto, che il dottore Falcone mirava a dirigere la procura antimafia nazionale e che poi forse, dopo l'uccisione del dottore Falcone,
si è avuta notizia che il dottore Borsellino poteva prendere quel posto. Un motivo è da ricercarsi, per quello che so io, sempre nel discorso degli appalti. Da tale venne individuata una delle principali cause. A questo seguirono vari processi che sancirono tantissimi arresti, dei quali ricordiamo quello del 16 gennaio 2023 di Matteo Messina Denaro, uno dei principali mandanti. Per ricordare questo tragico evento, durante il suo 30° anniversario, a Palermo si svolsero alcune manifestazioni. Dalle ore 8 alle ore 14 in Via D'Amelio si svolse quella Coloriamo Via D'Amelio, il 19 giugno per i cittadini di domani, dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter. Alle ore 14 il corteo Genderosse avviò un percorso dal punto di ritrovo e partenza via Cilea 95-97 sotto casa del giudice Borsellino fino a via D'Amelio, albero della pace, il punto d'arrivo. Alle ore 16 in via D'Amelio vi fu la manifestazione Il suolo del silenzio, rappresentazione a cura del Centro Giovani di Cornaredo di Milano, e alle ore 16.58 sempre in via D'Amelio vi fu un minuto di silenzio con la lettura e la musica in omaggio. Cosa ti ha colpito di più in questa storia, Massimiliano?
Di questa tremenda storia mi ha colpito l'incredibile organizzazione mafiosa per quanto riguarda il depistaggio che si sviluppa alla base di questa, anche se forse non dovrei tanto stupirmi conoscendo le logiche mafiose. Ad esempio, venne minacciato Vincenzo Scarantino, venne malmenato e torturato affinché accusasse persone innocenti che purtroppo vennero di conseguenza condannate. Cos'è per te la mafia, Flavio?
Credo che la mafia sia un pericolo che purtroppo nel luogo in cui viviamo è molto presente, tant'è che nei casi peggiori si sostituisce allo Stato stesso. Spesso non ce ne accorgiamo, poiché adottano comportamenti errati ormai diventati abitudine per noi. Tutti vestiti di vento. Perché è importante parlare di lotta alla mafia, Massimiliano?
Importante parlare della lotta alla mafia, specialmente nelle scuole, perché sin da piccoli bisogna sapere le cose vere e non commettere degli errori. Il problema principale è che quando una persona vive in un contesto mafioso, pensando di stare nel giusto, commette errori senza saperlo. Perciò bisogna educare contro la mafia già da piccoli.
Questo podcast è arrivato al termine. Un saluto da Flavio e Massimiliano della classe prima B del liceo Morelli Colau Vibo Valentia. Grazie per averci ascoltato.
Abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto cassa vedesse che non c'era e abbiamo...
Ciao, io sono Paola della classe prima B.
Ciao, io sono Chiara della classe prima C del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
In questo podcast parleremo di Matteo Messina Denaro, mandante della strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 1992. Proprio oggi ne ricorre il 31° anniversario. In questa strage sono morti Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e la sua scorta presso Capaci, sul territorio di Isola delle Femmine. Gli attentatori fecero esplodere un tratto dell'autostrada A29 alle ore 17.57 a causa della forte lotta che il giudice Falcone stava portando avanti contro la mafia, scoprendo pian piano sempre più dettagli riguardanti l'organizzazione criminale di Cosa Nostra.
Barzelletta, e siamo stanche di sopportare quel che succede in questo paese.
Matteo Messina Denaro fu uno dei principali mandanti di questo attentato. Dopo 30 anni di latitanza è stato finalmente arrestato, essendo accusato di essere l'esecutore materiale di alcuni omicidi, tra cui quello di Giuseppe Di Matteo, ragazzo quindicenne, strangolato e sciolto nell'acido. Possibile che nessuno abbia mai visto Matteo Messina Denaro? Oppure è solo paura di denunciare qualcuno più potente di noi?
Ma qui diventa sempre più dura, quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura.
Io penso che è solo paura di denunciare qualcuno più potente di noi, solo per terrore di avere ripercussioni su noi stessi e in particolare sui nostri cari. Molte persone hanno aiutato il latitante, tra cui anche la maestra, nonché la sua amante, che insieme alla figlia avrebbero favorito l'intero periodo di latitanza. Laura Bonafede avrebbe conosciuto il mafioso sin dal 1996, un incontro così importante nella sua vita da ricordarlo lei stessa in uno dei tanti pizzini. Ho chiesto di venirvi a trovare e mi è stato concesso, aveva scritto. Il giudice confermerà la custodia cautelare in carcere a suo carico, eseguita giovedì. Secondo te, perché è importante parlare di mafia?
Beh, perché è importante parlare di mafia? Parlare di questo argomento, a parer mio, è importantissimo, soprattutto per i giovani, in modo che iniziano a capire quali siano i contesti da cui stare lontani e in caso qualcuno ci sia dentro, aiutarlo ad uscirne. La sorella di Denaro era a conoscenza degli atti compiuti dal fratello. Infatti lei ha dato una delle testimonianze più importanti, indicata come l'esecutore testamentario, e aveva il compito di far scomparire le tracce dei tanti segreti del boss. Quelli rivelati dai mille pizzini trovati in casa di Rosetta Messina Denaro e quelli custoditi dal fratello. Nel progetto Suicida si ritrova una somiglianza con la fine di Francesco Messina Denaro, padre di Matteo. Progetto Suicida fallito quando è accaduto questo, il 23 gennaio scorso, cioè una settimana dopo la cattura dell'ex superlatitante Matteo Messina Denaro, a presentarsi dai carabinieri, dopo una perquisizione nella loro abitazione di Via Mare 89, a Campobello di Mazara, raccontando che quell'uomo, visto nelle immagini, lo conoscevano. Sono stati Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Ninfalancieri, arrestati dai carabinieri. Non avevano però fatto conti con le immagini riprese dalle telecamere, proprio davanti al loro portone. Dal 7 al 15 gennaio scorso, infatti, il boss era stato ripreso proprio lì, mentre entrava e usciva tra accurati controlli, ogni giorno in orari compatibili con il pranzo e la cena. Just stop you crying every time we get life. Ma cos'è per te la mafia?
La mafia per me è un'associazione criminale che non dovrebbe esistere perché causa molte ingiustizie a persone innocenti. Parlando di questa storia, cosa ti ha colpito di più?
La cosa che mi ha colpito di più della vicenda riguardante Matteo Messina Denaro è quanto la paura possa influenzare l'uomo e tutte le sue azioni, di quanto l'omertà delle persone sia fondamentale nelle vicende che sono accadute. Dovremmo iniziare tutti quanti ad avere un po' meno paura di ciò che avviene e denunciare tutto ciò che vediamo di brutto.
Grazie per averci ascoltato, un saluto da Paola e Chiara e un saluto e un grazie anche alle redattrici Sofia e Francesca e alla regista Caterina.
Ciao a tutti, sono Rocco Cantafio di Prima B
e Salvatore Mazzara di Prima B. Oggi parleremo di Lea Garofalo, donna vittima di mafia nel 2009. Trattiamo l'argomento in seguito alla giornata dell'impegno, in cui si sono commemorate tante altre vittime che nel tempo hanno espresso la propria contrapposizione alle mafie e quanto conduce. Lea Garofalo nasce a Petite Policastro, in provincia di Crotone, nel 1974. Cresce in un ambiente del tutto ndranghetista, imparando sin da piccola i movimenti e atteggiamenti delle cosche mafiose. Ad appena 13 anni si innamora di Carlo Cosco, poco più grande di lei, che seguirà a Milano dopo non molto tempo. L'ambiente qui non è molto diverso da quello che lasciava. Cosco, infatti, con la sua famiglia gestisce il ponte del traffico di droga. Lea rimane incinta a soli 17 anni, nel 1991, e nel 1996 Cosco viene arrestato nell'operazione Storia Infinita.
Lei è la primogenita Denise, dopo un periodo a Bergamo, ritornano in Calabria, dove iniziano le prime aggressioni da parte del fratello, Floriano. Quest'ultimo cercherà di avvertirla rispetto a quello in cui stava andando incontro, bruciandole ad esempio la macchina. Nonostante ciò, Lea non si soffermerà sugli avvertimenti e quindi verrà ucciso, poiché Lea aveva denunciato l'ex marito, e questo avrebbe comportato una sola cosa. Il fratello Floriano, data questa macchia all'onore, avrebbe dovuto ucciderla, cosa che però non fece e quindi venne ucciso. Lea continuerà imperterrita a collaborare con la giustizia e testimoniare contro l'ex marito, cosa che la condurrà sempre più vicina alla morte. Infatti il 24 novembre 2009 scompare nel nulla. Dopo numerose ricerche verranno ritrovati dei resti del suo corpo. Da qui allora vengono formulate le ipotesi. Lea era stata rapita, torturata e uccisa. Il suo corpo sarà poi fatto a pezzi e bruciato. Si terrà appunto il processo e al termine di esso saranno diverse le condanne. Così ci sarà l'ennesima vittima di mafia. Quello che però si è rivelato fondamentale è che Lea è morta con l'onore e proprio per questo la figlia, Denise, deciderà di portare avanti quello che aveva iniziato la madre, collaborando con la giustizia. Questo caso tra l'altro sarà poi conosciuto moltissimo, tanto che il 6 aprile 2023, 13 anni dopo, è uscita una serie TV dedicata a Lea Garofalo, chiamata The Good Mothers, disponibile su Disney Plus, che conta un totale di 6 episodi di circa 50 minuti l'uno, quindi consigliamo la visione. Per quanto riguarda il processo, si è rivelato molto importante, infatti in seguito alla sua scomparsa e ai ritrovamenti del suo corpo, esso è stato condotto e sono stati coinvolti appunto l'ex marito Carlo Cosco, i cognati Vito e Giuseppe Cosco e altri due membri, Venturino Carmine e Sabatino Massimo, che hanno contribuito al rapimento della donna e in seguito a far scomparire il corpo. L'esito del processo è stato ben chiaro. L'ex marito, il fratello Vito, Carmine Venturino e Massimo Sabatino sono stati condannati alla pena all'ergastolo. Al contrario, dopo lunghe ricerche, è stata dichiarata l'innocenza di Giuseppe Cosco, assolto per non essersi macchiato di questo grande crimine. Attualmente i condannati si trovano ancora in carcere e, stando ai dati, resteranno per tutta la vita.
Senti Rocco, cosa pensi della mafia?
Allora, della mafia penso che sia certamente onnipresente nel nostro paese e si tramuti nei nostri atteggiamenti. Questi atteggiamenti vanno cambiati però, e poiché formano una retratezza mentale e della società, che sicuramente non possono portare al progresso anche di questa provincia, nella nostra provincia di Vibo Valentia. Io invece ti volevo chiedere, cosa ne pensi di questo caso?
Questo caso a mio parere è stato brutale. Ci siamo trovati di fronte a delle situazioni appunto catastrofiche, per questo motivo dobbiamo sempre ricordare la vittima in questione, ma tutte le vittime di mafia.
Bene, quindi questo podcast è giunto al termine. Vi salutiamo, io Rocco Cantafio
e Salvatore Mazzara
dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.